RKC, Radio Krishna Centrale, presenta Il libro di Krishna. Lettura integrale con software di sintesi vocale. Un riassunto completo del decimo canto dello Srimad Bhagavatam. Di sua divina grazia. Abhay Sharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Acharya fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Edizioni Bhaktivedanta, BBT Italia. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Nota per gli ascoltatori. Disclaimer. La pronuncia dei termini, specialmente in lingua sanscrita, non sempre è attendibile. Per la corretta pronuncia, riferirsi alle istruzioni presenti sulla versione cartacea del testo. Per informazioni e richieste, visitare il sito radiokrishna.com o scrivere a rkcpisa@gmail.com. Il libro di Krishna. Di Krishna Dvaipayana Vyasa. Verso in epigrafe. Nisite, Tamaudbutte, Jayamane, Janardane, Devakyam, Devarupiniam, Visnu Sarvaguasaya, Avirasid, Yata, Prakyam, Disindur, Iva, Puskala. Traduzione. Gli esseri celesti e i grandi saggi espressero la loro gioia gettando una pioggia di fiori sulla terra, e le nuvole che si ammassavano nel cielo cantarono con la loro voce grave come il mormorio delle onde dell'oceano. Allora, come la luna piena che sorge sull'orizzonte orientale, Vishnu, Dio, la persona suprema, che è nel cuore di tutti gli esseri, nacque nel più profondo della notte dal grembo di Devaki. Dallo Srimad Bhagavatam, 10.3.8. Dedica dell'autore. A mio padre, Gaur Mohan De, 1849-1930. Puro devoto di Krishna, che dai primi istanti della mia vita mi allevò nella coscienza di Krishna. Quando ero bambino mi insegnò a suonare il Mridanga, mi diede le murti di Radha e Krishna da adorare e un carro di Jagannatha perché introducesse il festival del Ratha Yatra nei miei giochi d'infanzia. Fu buono verso di me, e da lui trasse quelle idee che più tardi si consolidarono a contatto col mio maestro spirituale, l'Eterno Padre. Sommario. Prefazione. Introduzione. Capitoli. 1. L'avvento di Sri Krishna. 2. Preghiere dei Deva a Sri Krishna nel grembo di sua madre. 3. Krishna appare. 4. Kamsa inizia le sue persecuzioni. 5. Nanda incontra Vasudeva. 6. La morte di Putana. 7. La salvezza di Trinavarta. 8. Visione della forma universale. 9. Madre Yashoda lega Sri Krishna. 10. La liberazione di Nalakuvara e Manigriva. 11. L'uccisione di Vatsasura e Bakasura. 12. L'uccisione del mostro Agasura. 13. Brahma rapisce i giovani pastori e i loro vitelli. 14. Preghiere di Brahma a Sri Krishna. 15. Uccisione del demone Denukasura. 16. Vittoria su Kaliya. 17. Domato l'incendio nella foresta. 18. La distruzione del mostro Pralambasura. 19. Krishna divora il fuoco della foresta. 20. L'autunno. 21. Il flauto di Krishna affascina le gopi. 22. Krishna ruba i vestiti delle gopi non sposate. 23. Krishna e Balarama mostrano la loro compassione alle spose dei Brahmana. 24. Il culto della collina Govardhana. 25. Pioggia torrenziale su Vrindavana. 26. Krishna è meraviglioso. 27. Le preghiere di Indra. 28. Krishna sottrae Nanda Maharaja alle mani di Varuna. 29. Introduzione alla danza rasa. 30. Krishna si nasconde alle gopi. 31. Il canto delle gopi. 32. Krishna ritorna dalle gopi. 33. La danza rasa. 34. La liberazione di Vidyadhara e la morte del demoniaco Shankasura. 35. I sentimenti di separazione delle gopi. 36. Kamsa manda Akrura a prendere Krishna. 37. L'uccisione del demone Keshi e di Vyomasura. 38. Akrura arriva a Vrindavana. 39. Il ritorno di Akrura e la sua visita a Visnuloka nelle acque della Yamuna. 40. Le preghiere di Akrura. 41. Krishna entra a Mathura. 42. Krishna spezza l'arco nell'arena del sacrificio. 43. L'uccisione dell'elefante Kuvalaya Apida. 44. L'uccisione di Kamsa. 45. Krishna ritrova il figlio del suo maestro. 46. Uddhava visita Vrindavana. 47. Uddhava porta il messaggio di Krishna alle gopi. 48. Krishna soddisfa i suoi devoti. 49. Dhritarashtra, il malintenzionato. 50. Krishna erige il forte di Dvaraka. 51. La liberazione di Muchukunda. 52. Krishna abbandona il campo di battaglia. 53. Krishna rapisce Rukmini. 54. Krishna sconfigge tutti i principi e porta Rukmini a Dvaraka. 55. Pradyumna nasce da Krishna e Rukmini. 56. La storia del gioiello Siamantaka. 57. La morte di Satrayitesa Tadamba. 58. Krishna sposa 5 regine. 59. La liberazione del demoniaco Bhaumasura. 60. Conversazioni tra Krishna e Rukmini. 61. L'albero genealogico della famiglia di Krishna. 62. L'incontro di Usha e Aniruddha. 63. Sri Krishna combatte contro Banasura. 64. La storia del re Enriga. 65. Sri Balarama visita Vrindavana. 66. La liberazione di Paundraka e del re di Kashi. 67. La liberazione del gorilla Dvivida. 68. Le nozze di Samba. 69. Il grande saggio Narada visita le dimore di Sri Krishna. 70. La vita quotidiana di Sri Krishna. 71. Sri Krishna entra nella città di Indraprastha. 72. La liberazione del re Jarasandha. 73. Sri Krishna torna ad Astinapura. 74. La liberazione di Shishupala. 75. Perché Duryodhana si sentì insultato alla fine del sacrificio Rayasuya. 76. L'attacco di Salva e la dinastia Yadu. 77. La liberazione di Salva. 78. La morte di Dantavakra, Vidurata e Roma Arsana. 79. La liberazione di Balvala e il pellegrinaggio di Balarama. 80. L'incontro di Sri Krishna e del Brahmana Sudama. 81. Sri Krishna benedice il Brahmana Sudama. 82. Krishna e Balarama incontrano gli abitanti di Vrindavana. 83. Draupadi incontra le regine di Krishna. 84. I sacrifici compiuti da Vasudeva. 85. Le istruzioni spirituali impartite a Vasudeva e il ritorno in vita dei sei figli di Devaki. 86. Il rapimento di Subhadra e la visita di Sri Krishna a Baulashva e a Shrutadeva. 87. Le preghiere dei Veda personificati. 88. La liberazione di Shiva. 89. L'eccezionale potere di Krishna. 90. I divertimenti di Sri Krishna. Biografia dell'autore. Contatti di Radio Krishna Centrale. Fine del sommario. Prefazione. Verso introduttivo. Nivrtatar Sair, Upajyamanad. Bhavausadaka, Shrotramano Biramad. Kautamasloka, Gunanuvadat. Puman, Virayetavina, Pasugarnat. Srimad Bhagavatam 10.1.4. Traduzione. La glorificazione di Dio, la persona suprema, avviene nell'ambito del sistema Parampara, cioè è comunicata dal maestro spirituale al discepolo. Tale glorificazione è assaporata da coloro che non provano più interesse per la falsa e temporanea glorificazione di questa manifestazione cosmica. Le descrizioni del Signore sono la giusta medicina per l'anima condizionata che soffre nel ciclo di nascite e morti. Chi dunque smetterà di ascoltare tale glorificazione del Signore? Prefazione. Davanti alla copertina di un'opera come il libro di Krishna, l'immediata reazione di un occidentale sarà quella di chiedersi, chi è Krishna? E quella ragazza accanto a lui? Krishna è Dio, la persona suprema. Come si può affermare ciò? Perché la persona di Krishna corrisponde nei minimi particolari alle descrizioni dell'essere supremo, Dio. In altre parole, Krishna è Dio perché è infinitamente affascinante. Se non includesse questa caratteristica, la parola Dio perderebbe ogni significato. E che cosa rende un essere infinitamente affascinante? Prima di tutto la ricchezza, una grande fortuna attira sempre. E altrettanto attira la potenza, la fama, la bellezza, la saggezza, il distacco da tutto. Questi attributi rendono affascinante colui che li possiede. Così, la nostra esperienza ci dice che il fascino viene dalla 1, ricchezza, 2, potenza, 3, fama, 4, bellezza, 5, saggezza e 6, rinuncia. Colui che possiede contemporaneamente tutte queste perfezioni, e le possiede all'infinito, è considerato Dio, la persona suprema, infinitamente affascinante. Parashara Muni, grande autorità in materia di conoscenza vedica, descrive queste perfezioni nei suoi insegnamenti. Abbiamo conosciuto uomini ricchi, potenti, celebri, belli, eruditi o distaccati dai beni materiali, sannyasi, mai, però, nella storia abbiamo sentito parlare di qualcuno che sia stato allo stesso tempo infinitamente ricco, potente, celebre, bello, saggio e distaccato, come Krishna Krishna. Krishna, Dio, la persona suprema, è un personaggio storico, apparso 5.000 anni fa sulla Terra, dove rimase per 125 anni interpretando la parte di un essere umano. Ma i suoi atti sono senza uguali, dal momento della sua apparizione fino a quello della sua scomparsa. Ogni suo atto è rimasto unico nella storia del mondo. Chiunque comprenda ciò che intendiamo col termine Dio, accetterà Krishna come la persona suprema, Dio stesso. Nessuno è uguale a Dio e nessuno gli è superiore. Questo è il significato del famoso detto, Dio è grande. Molti uomini parlano di Dio in modi diversi, ma le scritture vediche e i grandi acharya di tutti i tempi, coloro che sono esperti nella conoscenza di Dio e sono riconosciuti come autorevoli in materia, quali Sankara, Ramanuja, Madhva, Vishnusvami, Sri Chaitanya Mahaprabhu e i maestri che sono succeduti a loro, sono d'accordo nell'affermare che Krishna è Dio, la persona suprema. Quanto a noi, che viviamo sull'esempio della civiltà vedica, accettiamo la storia dell'universo rivelata dalle scritture vediche. L'universo è diviso in numerosi sistemi planetari, superiori, detti Svargaloka, intermedi, o Marsyaloka, e inferiori, o Patalaloka. Gli scienziati moderni non possono presentare nessuna prova storica di avvenimenti accaduti più di 5.000 anni fa e gli antropologi affermano che 40.000 anni fa l'Homo sapiens non era ancora comparso sul nostro pianeta perché non era stato ancora raggiunto un sufficiente grado di evoluzione. Ma la storia vedica, presentata nei Purana e nel Mahabharata, narra fatti umani che risalgono a milioni e miliardi di anni addietro. Queste scritture riportano anche la storia di apparizioni e scomparse di Krishna avvenute milioni e miliardi di anni fa. Nel quarto capitolo della Bhagavad Gita Krishna insegna ad Arjuna che entrambi conobbero nel passato numerose esistenze, di cui lui può ricordarsi, ma Arjuna no. Questa è la differenza tra il sapere di Krishna e quello di Arjuna. Arjuna era un grandissimo guerriero e un membro erudito della dinastia Kuru, ma pur sempre un essere umano, mentre Krishna, la persona suprema, possiede un sapere infinito, e poiché il suo sapere è illimitato anche la sua memoria non conosce limiti. Il sapere di Krishna è così perfetto che gli permette di ricordare nei particolari le sue apparizioni avvenute milioni e miliardi di anni prima, mentre la memoria e il sapere di Arjuna, umani, sono limitati da tempo e spazio. Il quarto capitolo della Bhagavad Gita mostra come Krishna possa ricordarsi dei tempi in cui istruiva Vivasvan, il Deva del Sole, nella scienza della Bhagavad Gita, alcuni milioni di anni prima. Oggi è di moda tra gli atei voler identificarsi con Dio attraverso qualche metodo mistico, pretesa, questa, che si fonda di solito su fantasticherie o su prodezze nel campo della meditazione. Ma Krishna non è un Dio del genere. Egli non diventa Dio inventando un tipo di meditazione o sottoponendosi alla severa austerità degli esercizi di yoga fisico. Per la precisione, egli non diventa mai Dio perché in tutte le circostanze è e rimane Dio. Nella prigione dove Kamsa, lo zio materno, teneva prigionieri suo padre e sua madre, Krishna, uscendo dal grembo materno, si manifestò nella forma di Vishnu Narayana, a quattro braccia. Poi si trasformò in un neonato e chiese a suo padre di portarlo a casa di Nanda Maharaja e Yasoda, sua sposa. Krishna era ancora un neonato quando la mostruosa Putana tentò di ucciderlo, ma succhiando il latte dal suo seno e gli aspirò anche il suo soffio vitale. Questa è la differenza tra il vero Dio e un Dio creato di tutto punto nella fabbrica del misticismo. Certamente Krishna non aveva ancora avuto il tempo di praticare qualche yoga, ma già manifestava tutte le caratteristiche di Dio, la persona suprema, e fu così a ogni tappa della sua permanenza sulla terra, da neonato a bambino, da bambino ad adolescente, da adolescente a ragazzo. Il libro di Krishna si propone di descrivere i divertimenti che egli rivelò nel suo ruolo di essere umano, perché Krishna si diverte come un essere umano pur rimanendo sempre Dio, la persona suprema. Poiché Krishna è infinitamente affascinante, ognuno deve prendere coscienza della necessità di orientare verso di lui ogni desiderio. La Bhagavad Gita ci insegna che l'individuo è maestro e proprietario del proprio corpo, ma Krishna, che è l'anima suprema situata nel cuore di ciascuno, rappresenta il maestro e il proprietario supremo di tutti i corpi. Così, se dirigiamo verso Krishna, e soltanto verso di lui, la nostra tendenza ad amare, subito l'amore universale si affermerà insieme con l'unità e la pace. Se si annaffia la radice di un albero, si nutriranno contemporaneamente i rami, le foglie, i germogli e i fiori. Se si alimenta lo stomaco attraverso la bocca tutte le varie parti del corpo saranno soddisfatte. L'arte di concentrare la propria attenzione sull'essere supremo e di offrirgli il proprio amore è detta coscienza di Krishna. Noi abbiamo fondato il movimento per la coscienza di Krishna affinché tutti possano soddisfare la naturale tendenza ad amare gli altri semplicemente volgendo il proprio amore verso Krishna. Tutto il mondo è impaziente di appagare questo desiderio di amare ora assopito in noi, ma i diversi sistemi creati a questo fine, socialismo, comunismo, altruismo, filantropia, nazionalismo, eccetera, si rivelano tutti vani e causa di frustrazione, perché lasciano l'uomo del tutto ignorante sull'arte di amare Krishna. È credenza comune che la felicità si ottenga prodigandosi per la causa dei principi morali e dei riti religiosi, mentre altri sono convinti che la felicità dipenda dalla ricchezza o dal piacere dei sensi. La verità è che nessuno può essere felice se non ama Krishna. Krishna può ricambiare perfettamente l'amore che gli è offerto, nella forma di differenti relazioni dette rasa, o sentimenti di dolcezza, che esistono in 12 differenti forme. Si potrà amare Krishna come il supremo ignoto, il supremo maestro, il supremo amico, il supremo figlio o il supremo amante. Questi sono i 5 rasa fondamentali. Si potrà poi amare Krishna anche in modo indiretto, in altre 7 relazioni, che apparentemente differiscono dalle prime 5. Comunque, sarà sufficiente riporre in Krishna la propria tendenza ad amare perché la nostra vita conosca il successo. Non si tratta di una creazione della fantasia o di una speranza, bensì di una realtà verificabile con la pratica, perché ogni persona può avvertire direttamente gli effetti che l'amore per Krishna ha sulla propria vita. Nel 9° capitolo della Bhagavad Gita, la scienza della coscienza di Krishna è definita come il re del sapere, il segreto tra i segreti e la suprema scienza della realizzazione spirituale, di cui possiamo gustare direttamente i frutti, perché la sua applicazione è molto facile e gioiosa. Qualunque sia l'ampiezza degli atti che dedichiamo alla coscienza di Krishna, questi atti diventano un patrimonio eterno nella nostra esistenza perché non si cancellano in nessuna circostanza. Lo dimostra il fatto che la giovane generazione dei paesi occidentali, confusa e frustrata, ha potuto sentire direttamente l'effetto di orientare la propria tendenza ad amare verso Krishna, e Krishna soltanto. Se un uomo pratica severe austerità e dure ascesi, se compie numerosi sacrifici, ma non riesce a risvegliare il proprio amore latente per Krishna, le sue ascesi saranno state inutili. D'altra parte, perché colui che ha risvegliato questo amore dovrebbe sottoporsi a vane austerità? Il movimento per la coscienza di Krishna è il meraviglioso dono di Sri Chaitanya Mahaprabhu alle anime degradate di quest'epoca. È un metodo molto semplice, introdotto in Occidente alcuni anni fa e i cui risultati non lasciano ombra di dubbio, questo movimento è in grado di soddisfare la tendenza di tutti gli uomini ad amare, e il libro di Krishna contribuirà a estendere l'opera di questo movimento per la coscienza di Krishna in Occidente. A tutti piace spendere tempo ed energia nella lettura di libri di fantasia. Ma leggendo quest'opera questa tendenza può essere diretta verso Krishna e il risultato sarà l'eterna soddisfazione dell'anima, sia a livello individuale che collettivo. La Bhagavad Gita afferma che anche il minimo passo compiuto sulla via della coscienza di Krishna può salvarci dalla peggiore paura. Si possono citare centinaia e migliaia di casi di persone scampate ai più gravi pericoli grazie a un piccolo progresso nella coscienza di Krishna. Perciò noi chiediamo a tutti di trarre profitto da questo grande libro spirituale. Il lettore vi scoprirà, pagina dopo pagina, un favoloso tesoro d'arte, di scienza, di letteratura, di filosofia, di spiritualità e infine, grazie alla semplice lettura di quest'opera. Sboccerà in lui l'amore per Dio. Hare Krishna. Abhay Charan. Bhaktivedanta Swami. 26 febbraio 1970, anniversario dell'apparizione di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Introduzione. Nell'apprestarci a scrivere quest'opera, il libro di Krishna, offriamo il nostro rispettoso omaggio al nostro maestro spirituale, Om Visnupada 108 Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja Prabhupada. Offriamo poi il nostro rispettoso omaggio a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, l'oceano di misericordia. Egli è Dio, la persona suprema, Krishna stesso. Apparso nel ruolo di un bhakta per dare a tutti i più alti principi del servizio di devozione. Sri Chaitanya iniziò la sua attività di predicatore nella provincia di Gouda Desha, il Bengala dell'Ovest, e poiché noi apparteniamo alla Madhva Gaudiya Sampradaya, dobbiamo offrire il nostro rispettoso omaggio alla nostra successione di maestri spirituali, conosciuta anche col nome di Brahma Sampradaya, perché Brahma ne è il primo anello. Brahma diede il sapere al saggio Narada, che lo trasmise a Vyasadeva, che a sua volta lo comunicò a Madhva Muni, o Madhva Karya. Madhavendra Puri, che diede origine alla Madhva Gaudiya Sampradaya, apparteneva alla successione di Madhva Karya ed ebbe numerosi discepoli famosi, alcuni sannyasi e altri grasta, tra i quali Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu e Ishvara Puri, che fu il maestro spirituale di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Offriamo dunque il nostro rispettoso omaggio a Ishvara Puri, Nityananda Prabhu, Sri Advaita Prabhu, Srivasa Pandita e Sri Gadadhara Pandita. Offriamo inoltre il nostro rispettoso omaggio a Svarupa Damodara, che occupò la funzione di segretario personale di Sri Chaitanya Mahaprabhu e anche a Sri Vasudeva Datta, a Sri Govinda, l'assiduo servitore di Sri Chaitanya, a Mukunda, suo amico in ogni istante, e a Murari Gupta. Offriamo poi il nostro rispettoso omaggio ai sei Gosvami di Vrindavana, Sri Rupa Gosvami, Sri Sanatana Gosvami, Sri Raghunatha Bhatta Gosvami, Sri Gopala Bhatta Gosvami, Sri Jiva Gosvami e Sri Raghunatha Dasa Gosvami. Nella Bhagavad Gita Krishna spiega di essere Dio, la persona suprema, e di apparire ogni volta che i principi religiosi declinano e l'irreligione avanza. Egli apparve sulla Terra 5.000 anni fa, quando fu necessario alleviare il pianeta e l'intero universo dal fardello degli atti colpevoli che vi si erano accumulati. Sri Krishna si prende cura di regolare gli affari della creazione materiale nella sua forma di Sri Mahavishnu, sua emanazione plenaria. Quando il Signore discende è detto Avatara, e l'Avatara è un'emanazione di Vishnu. Mahavishnu è la causa originale della creazione materiale e da lui emana Garbhodakshayi Vishnu, poi Kshirodakshayi Vishnu, di cui quasi tutti gli avatara che appaiono nell'universo materiale sono emanazioni plenarie. Perciò ridurre il fardello degli atti colpevoli che pesano sulla terra non è compito di Sri Krishna in persona. Quando Krishna appare è accompagnato da tutte le emanazioni della categoria di Vishnu. Le diverse emanazioni di Krishna, cioè Narayana, l'emanazione quadrupla, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, l'emanazione plenaria parziale Matsya, o Avatara Pesce, gli altri Yuga Avatara, Avatara propri di ogni era, e i Manvantara Avatara, o Manu, si riuniscono tutti per apparire contemporaneamente a Krishna, la Persona Suprema. Krishna è il tutto completo. E tutte le sue emanazioni plenarie, come tutti gli avatara, vivono eternamente con lui. Quando Krishna apparve, anche Sri Vishnu era presente. Krishna discende solo per rivelare i suoi divertimenti di Vrindavana, per affascinare le anime condizionate, per favorirle e invitarle a ritornare alla loro vera dimora, il regno spirituale. La distruzione degli esseri demoniaci, che si svolse parallelamente ai divertimenti di Vrindavana, fu attuata invece dall'emanazione di Krishna conosciuta col nome di Vishnu. La Bhagavad Gita, 8.20, insegna che esiste un altro mondo, il mondo spirituale, al di là della materia manifestata e non manifestata. Il mondo manifestato può essere percepito nella forma dei diversi astri e sistemi planetari, come il Sole e la Luna, oltre ai quali si trova un mondo non manifestato, che nessuno può avvicinare con questo corpo materiale. Ma al di là di questa materia non manifestata si situa un regno spirituale, descritto nella Bhagavad Gita come supremo ed eterno. Mentre la natura materiale è soggetta perpetuamente alla creazione e alla distruzione, questo regno, il mondo spirituale, rimane immutato per l'eternità. La dimora suprema di Sri Krishna è descritta anche nella Brahma Samhita come il regno di Cintamani. Goloka Vrindavana, il regno di Sri Krishna, è cosparso di palazzi e di Cintamani, la pietra filosofale, gli alberi sono alberi dei desideri e le mucche sono chiamate Surabhi. Centinaia e migliaia di dee della fortuna servono Krishna, Govinda, il Signore originale, la causa di tutte le cause. Là il Signore suona il flauto, I suoi occhi sono come petali di loto e la carnagione del suo corpo è come una splendida nuvola. Una piuma di pavone orna il suo capo. Egli è affascinante perché la sua bellezza supera quella di migliaia di Kandarpa, cupidi. Se nella Bhagavad Gita Shri Krishna dà solo una breve descrizione della sua dimora, il pianeta supremo del mondo spirituale, nello Srimad Bhagavatam egli appare veramente con tutto ciò che lo circonda e svela i suoi divertimenti di Vrindavana, di Mathura e di Dvaraka. Questi temi saranno rivelati progressivamente nel corso dell'opera. La famiglia in cui Krishna apparve appartiene alla dinastia Yadu, che trae la sua origine da Soma, il Deva della Luna. Tra gli Kshatriya esistono due stirpi, una che discende del re dell'astro lunare, l'altra del re dell'astro solare. Quando il Signore Supremo appare, si manifesta generalmente in una famiglia di Kshatriya perché la sua missione consiste nel ristabilire i principi della virtù e della religione, e secondo il sistema vedico gli Kshatriya sono i protettori del genere umano. Quando egli apparve nella forma di Sri Ramachandra, si manifestò in una famiglia discendente dal Deva del Sole e conosciuta col nome di Raghuvamsa. Quando apparve come Sri Krishna si manifestò nella famiglia detta Yaduvamsa. Il capitolo 24 del nono canto dello Srimad Bhagavatam racchiude una lunga lista dei re della Yaduvamsa, tutti di grande potenza. Il padre di Krishna era Vasudeva, figlio di Surasena, e apparteneva alla dinastia Yadu. In realtà, Dio, la persona suprema, non appartiene ad alcuna dinastia di questo mondo, ma grazie a lui la famiglia in cui appare diventa famosa. Per esempio, il legno di sandalo, prodotto nello stato della Malesia, gode di una propria fama e di attributi distinti da quelli della Malesia, ma poiché viene prodotto in particolare nello stato della Malesia è designato come legno di sandalo malese. Così, Krishna appartiene a tutti, ma come il sole che sorge sempre all'est quando avrebbe potuto sorgere in qualsiasi altro punto, egli appare di sua scelta in una particolare famiglia, che diventa per questo famosa. Quando Krishna appare, sono con lui tutte le sue emanazioni plenarie e quindi anche Balarama, Baladeva, conosciuto come suo fratello maggiore. Balarama è l'origine di Sankarsana, primo nell'emanazione quadrupla. Quest'opera narra l'avvento di Krishna nella dinastia Yadu e la manifestazione dei suoi aspetti trascendentali, temi vividamente descritti nel decimo canto dello Srimad Bhagavatam, l'opera su cui si basa il presente lavoro. Sono le anime liberate che generalmente ascoltano e apprezzano i divertimenti del Signore, perché le anime condizionate si interessano soprattutto alla lettura delle attività materiali di uomini comuni. La descrizione degli atti trascendentali del Signore era chiusa nello Srimad Bhagavatam e in altri Purana, ma le anime condizionate preferiranno le opere che narrano fatti materiali e comuni, nutrendo ben poco interesse per la narrazione dei divertimenti del Signore, Sri Krishna. Queste narrazioni, invece, sono così affascinanti che piacciono a tutti e tre i tipi di uomini che esistono in questo mondo, coloro che sono liberati, coloro che si sforzano di esserlo e i materialisti. Studiare i divertimenti di Sri Krishna è benefico per tutti, per chi è liberato o per chi cerca di diventarlo o per chi è perso nel materialismo. La teoria impersonalista, secondo cui l'essere che ha raggiunto la liberazione non agisce più e non ha dunque più alcun bisogno di ascoltare, non può sostenere con fondatezza le sue asserzioni. È vero che le anime liberate non provano più alcuna attrazione per le attività materiali, ma non per questo l'anima spirituale smette di agire, allo stato liberato come allo stato condizionato l'anima rimane sempre attiva. Per esempio, una persona ammalata continuerà ad agire, ma i suoi atti le procureranno dolore, poi, una volta libera dalla sua condizione patologica, sarà ancora attiva, ma gli atti compiuti in questa condizione di salute le procureranno piacere. Gli impersonalisti riescono a liberarsi dalle attività proprie dello stato condizionato, malato, ma ignorano del tutto gli atti dello stato di salute. Invece, Coloro che sono veramente liberati e possiedono il perfetto sapere preferiscono ascoltare il racconto dei divertimenti di Krishna, attività, questa, del tutto spirituale. Per gli esseri veramente liberati è vitale ascoltare il racconto dei divertimenti di Krishna, che rappresentano per loro l'argomento più piacevole. E se coloro che si sforzano di raggiungere la liberazione ascoltano gli insegnamenti e le narrazioni di scritture come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam, vedranno aprirsi il sentiero della liberazione. La Bhagavad Gita costituisce lo studio preliminare allo Srimad Bhagavatam. Approfondendola, lo spiritualista diventa consapevole della posizione di Sri Krishna, e una volta situato ai suoi piedi di loto può comprendere le descrizioni di Krishna racchiuse nello Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya ha dunque precisato per i suoi discepoli che è loro dovere diffondere la Krishna Katha. La Krishna Katha, cioè i discorsi che riguardano Krishna, sono di due tipi: i discorsi pronunciati dalle labbra stesse di Sri Krishna e quelli che si riferiscono a lui. La Bhagavad Gita è il sapere, la filosofia, o la scienza di Dio enunciata da Sri Krishna in persona, mentre lo Srimad Bhagavatam è la descrizione degli atti e dei divertimenti assoluti di Krishna. Entrambi sono Krishna Katha. Sri Chaitanya Mahaprabhu chiese che la Krishna Katha fosse diffusa in tutto il mondo, perché se le anime condizionate, condannate alle sofferenze dell'esistenza materiale, si avvicinano alla Krishna Katha, si apriranno il sentiero verso la liberazione. Il nostro scopo principale nel presentare quest'opera è di offrire a tutti Krishna, o la Krishna Katha, affinché tutti possano liberarsi dalle catene che li trattengono alla materia. La Krishna Katha affascinerà anche i più grandi materialisti, perché i divertimenti di Krishna con le gopi, le giovani pastorelle di Vrindavana, assomigliano alle relazioni amorose dei giovani di questo mondo. In realtà, l'attrazione per le relazioni amorose che si riscontra nella società umana è naturale, perché esiste anche in Dio, la persona suprema e originale. La potenza di piacere di Dio si chiama Srimati Radharani. Questa attrazione per le relazioni amorose rappresenta l'aspetto primordiale di Dio, e anche le anime condizionate, frammenti del Signore, la provano, ma in un grado infinitesimale e in modo distorto. Perciò quando gli esseri che ricercano la vita sessuale nell'universo materiale sentiranno la narrazione dei divertimenti di Krishna con le gopi, gusteranno una gioia perfettamente spirituale, sebbene materiale in apparenza, e il beneficio che ne trarranno sarà l'elevazione progressiva fino al piano spirituale. Lo Srimad Bhagavatam afferma che colui che ascolta con sottomissione da persone autorizzate la narrazione dei divertimenti di Krishna con le gopi sarà elevato al piano del servizio di devozione al Signore, e la sua malattia materiale, la cupidigia che infesta il suo cuore, sarà ben presto estirpata. In altre parole, tale ascolto avrà l'effetto di purificarlo da ogni attaccamento alla vita sessuale e materiale. Krishna affascinerà sia gli esseri liberati, sia coloro che si sforzano di diventarlo, sia coloro che si dibattono nel materialismo più basso. Secondo le parole di Maharaja Parikshit, che ascoltò da Sukadeva Goswami le glorie di Krishna, la Krishna Katha è per tutti gli uomini, in qualunque condizione di vita si trovino. Tutti sapranno apprezzarla al massimo. Maharaja Parikshit ci avverte però che le persone dedite all'abbattimento degli animali o quelle che si costruiscono la propria rovina agendo contrariamente alle regole delle scritture non nutriranno grande interesse per la Krishna Katha. Gli uomini che osservano i principi morali delle scritture saranno certamente attratti dalla Krishna Katha, ma non coloro che fabbricano la propria rovina e che lo Srimad Bhagavatam designa col nome di Pasugna distruttori della propria persona o uccisori di animali. Il primo significato del termine si applica agli uomini che non essendo anime realizzate né interessandosi alla realizzazione spirituale, commettono un vero e proprio suicidio. Infatti, La forma umana è destinata in particolare alla realizzazione spirituale e chi trascura quest'aspetto fondamentale della propria esistenza non fa che perdere il suo tempo, come un animale, egli è dunque un pasugna. Il secondo significato del termine si applica invece agli uomini che mangiano la carne, compresi i mangiatori di cani, o che uccidono gli animali con la caccia o con l'apertura e il mantenimento di mattatoi. Tali persone non possono sentire attrazione per la Krishna Katha. Il re Parikshit aveva un grande desiderio di ascoltare la Krishna Katha, perché sapeva che soltanto la grazia di Krishna aveva permesso ai suoi antenati, e soprattutto a suo nonno Arjuna, di riuscire vincitori nella grande battaglia di Kurukshetra. Il campo di battaglia di Kurukshetra è come il mondo materiale, dove tutti lottano duramente per la vita affrontando a ogni passo un nuovo pericolo. Secondo Maharaja Parikshit, il campo di battaglia di Kurukshetra somigliava molto a un oceano di bestie temibili. Suo nonno, Arjuna, aveva dovuto affrontare eroi valorosi, Bhisma, Drona, Karna e numerosi altri guerrieri non comuni. Questi combattenti sono stati paragonati al pesce Timingila, che vive nell'oceano e può facilmente ingoiare balene enormi. I grandi guerrieri del campo di battaglia di Kurukshetra avrebbero dunque potuto fare un boccone di 1000 Arjuna, ma per la misericordia di Krishna, Arjuna fu in grado di sterminarli tutti e attraversare così l'oceano della battaglia di Kurukshetra con la facilità di chi scavalca l'acqua contenuta nell'orma lasciata dallo zoccolo di un vitello. Maharaja Parikshit apprezzò molto le attività di Krishna anche per numerose altre ragioni. Non solo suo nonno, ma lui stesso era stato salvato da Krishna. Alla fine della battaglia di Kurukshetra tutti i componenti della dinastia Kuru, dalla parte di Dhritarashtra come da quella dei Pandava, erano morti, eccetto i Pandava, i 5 figli di Pandu. Anche il padre di Maharaja Parikshit, Abhimanyu, figlio di Arjuna, aveva trovato la morte sul campo di battaglia mentre suo figlio era ancora nel grembo della madre. Parikshit era dunque un figlio postumo. Doveva ancora nascere quando Asvattama, per ucciderlo, scagliò l'arma Brahmastra contro Uttara, sua madre, la quale prese subito rifugio in Krishna. Visto il pericolo, il Signore penetrò nel suo grembo nella forma di anima suprema e protesse Maharaja Parikshit, che in seguito a quest'avvenimento porta anche il nome di Visnurata, colui che fu salvato dal Signore in persona, Sri Vishnu. Ognuno dovrebbe sentire sbocciare in sé un'attrazione per l'ascolto dei discorsi su Krishna e i suoi divertimenti, perché Krishna non è altri che Dio, la persona suprema, la verità assoluta. Presente ovunque, egli vive nel cuore di ogni essere e regna anche nella sua forma universale, ma, come insegna la Bhagavad Gita, talvolta discende fra gli uomini nella sua forma originale per invitare tutti a tornare alla sua dimora e ritrovare il vero rifugio, vicino a lui, il loro vero Signore. Tutti dovrebbero desiderare di conoscere Krishna e quest'opera si propone proprio di dare agli uomini conoscenza di Krishna affinché traggano pieno beneficio dall'opportunità che la forma umana offre. Il nono canto dello Srimad Bhagavatam descrive Sri Baladeva, o Sri Balarama, come il figlio di Rohini, una delle 16 spose di Vasudeva, padre di Krishna. Tuttavia, Balarama è conosciuto anche come il figlio di Devaki. Ma come può essere il figlio di Rohini e di Devaki insieme? Questa fu una delle domande rivolte a Sukadeva Goswami da Maharaja Parikshit, il quale chiese anche perché Sri Krishna fu portato nella casa di Nanda Maharaja a Vrindavana, Gokula, subito dopo che era apparso come figlio di Vasudeva. Egli si informò anche sulle attività del Signore durante la sua permanenza a Vrindavana e a Mathura, e in particolare volle sapere perché Krishna aveva ucciso suo zio Kamsa, fratello stesso di sua madre. Maharaja Parikshit desiderò sapere anche per quanti anni Krishna rimase tra gli uomini, quanto durò il suo regno su Dvaraka e quante spose ebbe, perché i re kshatriya avevano generalmente più di una moglie. Le risposte di Sukadeva Goswami a queste domande e a numerose altre ancora costituiscono l'argomento di quest'opera. La situazione in cui si trovano Maharaja Parikshit e Sukadeva Goswami è unica. Maharaja Parikshit rappresenta l'essere ideale per ascoltare i divertimenti trascendentali di Krishna e Sukadeva Goswami l'essere ideale per descriverle. Quando si stabilisce una combinazione così perfetta, la Krishna Katha diventa subito visibile, e da tale conversazione la gente può trarre il beneficio più alto che si possa immaginare. Sukadeva Goswami parlava a Maharaja Parikshit mentre questi si preparava a lasciare il corpo, digiunando sulla riva del Gange. Per rassicurare Sukadeva Goswami che l'ascolto della Krishna Katha non lo affaticava affatto, Maharaja Parikshit gli disse: «La fame e la sete mi potranno anche colpire, come colpiscono tutti gli uomini soggetti alla materia. Ma i discorsi su Krishna sono così meravigliosi che si possono ascoltare ripetutamente senza che la fatica ci opprima perché elevano chi li ascolta al piano trascendentale. Naturalmente si deve essere fortunati per ascoltare la Krishna Katha». Con la serietà di Maharaja Parikshit, che era particolarmente attento perché si aspettava la morte da un momento all'altro. In realtà, ognuno dovrebbe essere cosciente della morte in ogni istante perché nulla ci assicura che la vita durerà. Tutti, giovani o vecchi, possono incontrare la morte in qualsiasi momento, perciò occorre diventare pienamente coscienti di Krishna prima che la morte ci raggiunga. Maharaja Parikshit ascoltava dunque Sukadeva Goswami che gli narrava lo Srimad Bhagavatam quando gli espresse il suo insaziabile desiderio di sentir parlare di Krishna, Sukadeva Goswami divenne estremamente soddisfatto. Il più grande di tutti i narratori del Bhagavatam cominciò allora a narrare i divertimenti di Krishna, che dissipano tutti i cattivi auspici dell'era di Kali, e nel ringraziare il re per il suo ardente desiderio di ascoltare ogni discorso che si riferisce a Krishna, lo incoraggiò con queste parole: «Caro re, la tua intelligenza è molto acuta perché tu hai un forte desiderio di ascoltare i divertimenti di Krishna». Egli spiegò a Maharaja Parikshit che l'ascolto e la glorificazione dei divertimenti di Krishna sono così propizi che purificano i tre tipi di uomini che vi partecipano: coloro che narrano gli atti assoluti di Krishna, coloro che li ascoltano e coloro che rivolgono domande. I divertimenti assoluti del Signore sono come le acque del Gange, che scorrono dalla luce di Sri Vishnu purificando i tre mondi, i sistemi planetari superiori, intermedi e inferiori. RKC, Radio Krishna Centrale, vi ha presentato il libro di Krishna. Lettura integrale con software di sintesi vocale. Un riassunto completo del decimo canto dello Srimad Bhagavatam. Di sua divina grazia. Abhai Sharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Acharya fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Edizioni Bhaktivedanta, BBT Italia. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Nota per gli ascoltatori. Disclaimer. La pronuncia dei termini, specialmente in lingua sanscrita, non sempre è attendibile. Per la corretta pronuncia, riferirsi alle istruzioni presenti sulla versione cartacea del testo. Per informazioni e richieste, visitare il sito radiokrishna.com o scrivere a rkcpisa@gmail.com.